Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, ben trovate e ben ritrovati alla nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 29 maggio 2024, questa è una rubrica che, come sapete, va in onda tutti i giorni della settimana, quelli feriali, vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì attraverso le frequenze delle radio del circuito Gemini Network e viene elaborata attraverso il collettivo redazionale di Radiograd. Inevitabilmente continuiamo nel tentativo di dare una narrazione continua ed alternativa alla lettura che se ne fa attraverso i media mainstream della questione palestinese. Non possiamo esimerci dal battere così tanto sui tasti che riguardano appunto questa enorme tragedia che, ribadiamo ancora una volta, è del tutto interna alle logiche di sviluppo del sistema di capitale attraverso una lotta interimperialista in cui si vedono appunto due attori come Israele, ovviamente carnefice, e Palestina, chiaramente ed evidentemente vittima di una situazione del genere. Però ecco, noi ieri eravamo partiti dal presupporre quell'azione che poi è stata ampiamente commentata, quella atroce strage che è stata determinata dall'esercito israeliano all'interno di un campo profughi di Rafah. Lo abbiamo descritta in tutta la sua violenza estrema, anche condannata, dobbiamo dirlo, da molte istituzioni. È seguita la dichiarazione pubblica di riconoscimento da parte di alcuni paesi dell'Unione Europea della Palestina in quanto Stato, poi facciamo riferimento a Spagna, Norvegia, Irlanda, e questioni che sembrano interessare molto poco la governance dello Stato israeliano, in particolare Netanyahu, che continua, ribadiamo ancora una volta, il suo magnifico isolamento, magnifico ovviamente tra mille virgolette. Ci auguriamo che, ecco, la sua presidenza tenda all'esaurimento in una maniera o nell'altra il prima possibile, perché purtroppo quello che sta avvenendo è veramente difficile da digerire anche per chi non lo subisce direttamente. Fortunatamente le mobilitazioni continuano ad essere vigorose e ad allargarsi a macchia d'olio, nonostante appunto questa lunghezza del tentativo di genocidio da parte di Israele continui. Siamo ormai a più di 6 mesi, quasi 7, anzi quasi 8 diremmo più precisamente, dall'inizio dell'aggressione, e Rafah è semplicemente un nuovo capitolo. E dicevamo, le università però continuano a resistere e in qualche maniera a rappresentare un po' un baluardo all'interno di cui, ecco, si cominciano a configurare dei profili molto interessanti, non solo, ribadiamo ancora una volta, limitate all'università, ma che appunto siano un po' l'elemento che mette insieme tante istanze, non esclusivamente, ribadiamo una volta, quelle relative al popolo palestinese, che comunque nel frattempo si erano assopite e che adesso vanno, diciamo, configurandosi in una maniera un pochino più complessa e complessiva. E allora la cosa più importante è sottolineare come le mobilitazioni abbiano avuto in questo momento dei risultati, diciamo, positivi. E faccio riferimento alle vittorie sempre all'interno delle università. In Italia l'Università di Torino ha annullato la propria partecipazione al bando Maece, attraverso cui avviene la collaborazione con Israele. A Bari il rettore dell'università si è dimesso dal comitato scientifico di MEDOR, la fondazione molto conosciuta dell'azienda militare Leonardo. A Pisa la scuola normale, con una nota, ha chiesto di considerare il bando Maece alla luce della, virgolettato, inaccettabile forma di punizione collettiva della popolazione palestinese. A Palermo il rettore dichiara che l'università non farà accordi di collaborazione e scambio con atenei israeliani finché la Palestina continuerà a essere oggetto dell'occupazione israeliana. Ecco, mancano molte università, tra cui quelle campane, in particolare la Federico II, il cui rettore sembrava essersi impegnato ad andare appunto in una direzione molto simile a quella che ha invece intrapreso il rettore di Bari, come abbiamo detto un secondo fa, e anche altre università, perché 4 sono ancora pochi, ma sicuramente è un punto di partenza. Altrove le cose vanno meglio, come a Bruxelles, la Libera Università ha interrotto le collaborazioni, così come l'Università di Ghent, sempre in Belgio, in Germania, in Norvegia, quattro università locali hanno recentemente interrotto i rapporti con le università israeliane, così come Oslo, che ha bloccato ogni legame con Haifa, Bergen, Notodden, e in Spagna l'Università di Barcellona ha interrotto ogni tipo di relazionalità con Israele immediatamente a tempo indeterminato, chiedendo, questa è una cosa importante, all'Unione Europea e allo Stato sia catalano che spagnolo di sospendere ogni collaborazione e finanziamento con Israele. Il Trinity College a Dublino dunque disinvestirà da tutte le società israeliane elencate nella lista delle Nazioni Unite, così come anche all'Università di York in Inghilterra, negli Stati Uniti, e anche lì abbiamo un gruppo molto nutrito, la Rhode Island, la Brown University, l'Università di Washington, in particolare l'Evergreen State College of Washington DC, e propone appunto di formulare strategie sul disinvestimento in California, Minnesota e anche in Canada. Quindi diciamo che c'è una sorta di massa critica che si va formando a livello mondiale, potrebbe essere sicuramente più nutrita e più ampia, ma è qualcosa che dobbiamo cominciare ad accettare come un punto di partenza, perché appunto, come dicevo prima, dopo 8-9 mesi mantenere ancora un livello alto di coinvolgimento su certi piani non è una cosa affatto scontato, perché l'università sicuramente l'elemento formativo dal punto di vista scolastico universitario è stato uno degli obiettivi principali dell'aggressione genocida dell'esercito e del governo israeliano da anni dei palestinesi, non immediatamente nell'ultima aggressione, quella che ha seguito il 7 ottobre, bensì anche dall'operazione Piombo Fuso. Norman Finkelstein, che probabilmente molti di voi conoscono in quanto autore di alcuni dei libri più importanti proprio sulla Palestina, essendo lui di origine ebrea, insomma avendo avuto i genitori entrambi, se non ricordo male, rinchiusi in campi di concentramento, ecco, lui ricorda come nel 2008-2009, appunto nel corso dell'operazione Piombo Fuso, siano state già eliminate ben 280 tra scuole e asili, appunto proprio per dire che Israele ha sempre puntato a distruggere le istituzioni, no, che possono dare al popolo israeliano, che non riconosce evidentemente in larga parte, la possibilità appunto di andare avanti. Ma consideriamo anche poi quelli che sono i dati ufficiali, tra gli unici che abbiamo a disposizione sono quelli che sono stati pubblicati della Euro Mediterranean Human Rights Watch nel 20 gennaio 2024, quindi parecchi mesi fa, 5 mesi fa. Ecco, già allora sembrava che un numero imprecisato ma molto vicino ai 90.000 studenti avessero perso la possibilità, sia perché uccisi sia perché appunto privati delle loro scuole, di poter appunto avere accesso all'istruzione. Immaginate un po'. E tra questi si parla anche di 94 professori universitari uccisi, centinaia di insegnanti di scuola e migliaia di studenti, come dicevamo un secondo fa. Ecco, appunto queste uccisioni sono abbastanza mirate a quanto sembrerebbe, poiché appunto tra questi erano appunto, ci sono i docenti in possesso di PhD preso all'estero, 17 professori strutturati, eccetera eccetera. Quindi diciamo che l'esercito israeliano, con le sue grandi capacità dal punto di vista della tecnologia militare, hanno mirato evidentemente proprio contro costoro. E l'elenco delle università rase al suolo è enorme. Passiamo dalla Università Islamica di Gaza, che è la più antica, fondata nel 1978, che è stata rasa al suolo insieme al campus, poiché si diceva che venivano create delle armi all'interno, poi tutto ciò è stato ampiamente smentito. Poi anche la modalità con cui è stata distrutta l'Università di Al-Isra, che è stata occupata prima dai militari israeliani, e poi alla loro uscita il 17 gennaio è stata distrutta con gli esplosivi, proprio a testimonianza del fatto che le università, le scuole sono un obiettivo per la definizione del genocidio degli abitanti di Gaza. Ecco, non dimentichiamo mai che quando c'è una distruzione di questo tipo, se è vero che la popolazione non viene eliminata completamente, poi per loro diviene completamente impossibile riuscire a ritornare a una vita, tra virgolette, diciamo normale o simile comunque a quella vissuta precedentemente, perché quando mancano le strutture, poi ecco, c'è una costrizione in maniera diretta o indiretta alla emigrazione. E così è successo anche per tutte le altre università: l'Università Al-Azhar, la Palestine Technical College, l'University College of Applied Science, Università della Palestina, Università di Gaza, un'altra non quella che abbiamo visto prima, la facoltà Hassan II di Scienze Agrarie e Ambientali, il centro di formazione di Gaza dell'Università Dar al-Kalima. Insomma, diciamo che l'obiettivo di rendere impossibile la vita su Gaza è passata e passerà anche tramite l'eliminazione di queste strutture. Per cui ben venga, e siamo molto felici che gli universitari mantengano il punto, e sicuramente quella del 1° giugno potrà essere una manifestazione che avrà anche l'obiettivo di collocare dinanzi a tutte le istanze quella della liberazione della Palestina dal giogo israeliano, che per quanto al momento ci sembra cosa impossibile, sicuramente è un obiettivo che dovremmo sempre rivendicare. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto e do appuntamento alle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.